Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio Onnipotente, purifica il nostro cuore, la nostra mente, donaci di fare silenzio perché la tua parola possa risuonare in noi, perché la tua parola creatrice ricrei continuamente la nostra vita e il nostro spirito. Dio Onnipotente, tu che parli a noi uomini, che non smetti mai di parlare a noi, fa che ascoltiamo e mettiamo in pratica la tua parola. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che è Verbo fatto carne. Amen. Ecco, buonasera, ci vediamo questa sera in modo un po' particolare, anzi non ci vediamo, ecco, ci sentiamo. Ho detto ci vediamo perché nella mia mente, ecco, ci siete voi, vi immagino qui davanti, è un modo un po' particolare di fare una catechesi. Abbiamo scelto con Don Francesco e Don Angel la possibilità di continuare a fare queste catechesi di Quaresima anche con questo mezzo, ecco, la registrazione e non di fronte. Ecco, vedendoci, ripeto, che negli occhi e nella mente, nel cuore ci siete, e questo è un modo per tenerci uniti. Ecco perché la parola di Dio non si ferma, la Chiesa continua a evangelizzare, la preghiera non può fermarsi, la missione evangelizzatrice della Chiesa non si può fermare. Ecco, accanto a questo mio piccolo e povero contributo, potrete poi vedere, perché verrà messo a disposizione anche una riflessione più puntuale con quel foglietto che veniva consegnato, che vi è stato consegnato l'altra volta. Ecco, c'è una riflessione, spunti poi di riflessioni personali, così c'è anche questo ulteriore approfondimento. Eccoci qui nella seconda catechesi verso la Pasqua, che questa volta abbiamo intitolato Metti sulla mia bocca una parola vera. La scorsa volta, domenica 1 marzo, abbiamo scelto come titolo, se vi ricordate, i discepoli andarono e prepararono la Pasqua e ci siamo concentrati così molto su questo verbo preparare la Pasqua, quindi come entrare nella celebrazione eucaristica, perché ogni celebrazione eucaristica e Pasqua è la Pasqua del Signore, quindi come entrare in questa celebrazione, dove preparare la Pasqua, in quali luoghi esistenziali, come stare dentro la celebrazione eucaristica, cioè dentro la Pasqua, cioè dentro il mistero pasquale, passione, morte, risurrezione, affinché questo mistero pasquale possa entrare nella nostra vita, cioè la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo attraverso la liturgia eucaristica possa entrare nella nostra vita, trasformarla e pian piano conformarla sempre di più a Cristo. E poi abbiamo visto anche come uscire dalla celebrazione eucaristica e far sì che il mistero pasquale possa giorno per giorno modificare in senso positivo la nostra vita, ecco, che la nostra vita meglio possa pian piano entrare sempre di più nel mistero pasquale e conformarci sempre di più a Gesù. Ecco, questa sera iniziamo da questo testo che ha come centro il termine parola. Ecco, innanzitutto diciamo che nella celebrazione eucaristica abbiamo la possibilità di nutrirci a due mense. Dicevo l'altra volta, forse abbiamo messo di più l'accento sulla mensa del corpo di Cristo, del corpo e sangue di Cristo. Questa sera metteremo l'accento su un'altra mensa, che è la mensa della parola di Dio. Ecco, la Chiesa non cessa mai di porgere ai fedeli il pane di vita, preso sia dalla mensa della parola di Dio e del corpo di Cristo. Ecco, questa bellissima espressione del Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che la mensa, o meglio, che il pane di vita è unico e viene preso sia dalla mensa della parola di Dio sia del corpo di Cristo. Ecco, in questa logica, allora questa sera proviamo ad addentrarci nel significato, o meglio, nella ricchezza del poter ascoltare la parola di Dio in una celebrazione eucaristica. Dio, vedremo poi dopo anche, che parla all'uomo e alla donna, ovviamente all'umanità. Dio che parla. Dio di per sé non ha mai smesso e mai smette di parlare all'uomo, ha parlato in maniera definitiva e continuativa nel Figlio, certamente, no? Perché il Verbo di Dio si è fatto carne, la sua parola si è fatta carne, ma ecco, nella storia della salvezza Dio parla all'uomo, e questa è una novità bella, è un grande messaggio. Noi abbiamo un Dio che parla, come dicevamo la scorsa volta. Noi siamo essenzialmente relazione, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, che è relazione, Padre, Figlio e Spirito Santo, e questo Dio parla, che è una delle azioni più belle che possono esserci, non nella relazione, ce ne sono tante altre, a volte la parola non è necessaria, ecco, però in una relazione sappiamo quanto è importante la parola, e Dio parla, ne ha parlato Lui per primo, parlando ha creato tutto l'universo, ha creato anche noi, ecco, però continua ad essere in relazione con noi, lo vedremo anche questo dopo. Allora, questa frase dal Salmo 119-118 nella versione interconfessionale: metti sulla mia bocca una parola vera. La CEI, sia la versione quella del fino del 74, se non mi sbaglio, sì, e quella del 2008, traducono: non togliere dalla mia bocca la parola vera. Ecco, allora chiediamo questo, che rimanga sempre nel nostro cuore questa preghiera: metti sulla mia bocca una parola vera, e nello stesso tempo non togliere dalla mia bocca una parola vera. Ecco, lo stesso versetto del Salmo lo possiamo tradurre in questi due modi. Che cosa vuol dire? Io ho provato anche a fare questa riflessione legata a un altro brano della Bibbia, dal libro di Ester, capitolo 4, versetto 17s. Metti nella mia bocca una parola ben misurata. Ecco, Ester fa questa preghiera prima di dover incontrare il re. Ecco, metti nella mia bocca una parola ben misurata. Allora, cosa voglio dire con questo? Che è Dio che nella nostra bocca mette una parola vera. O meglio, noi possiamo avere parole vere tanto quanto nella nostra bocca abita la parola di Dio, che è parola vera. E allora, certo, dopo che io lo prego, metti sulla mia bocca una parola vera, io posso anche pregarlo: non togliere dalla mia bocca la parola vera che tu hai appena messo. È lo stesso versetto, e gioco con le due diverse traduzioni. Metti una parola vera e non toglierla, perché nella mia bocca, nella mia esistenza, io ho bisogno di parlare con parole vere, perché già tante volte mi accorgo, personalmente, lo dico, che le mie parole non sono mai limpide pure. Non dico che sono false, a volte sì, anche sì, a volte sì, non sono false, ma certamente non sono così pure come la parola di Dio. Allora ho bisogno che nella mia bocca abiti molto di più la parola di Dio, affinché la mia bocca possa trasmettere molto di più parole vere e parole pure. Allora non toglierla mai, Signore, una volta che hai messo la parola nella mia bocca. Ester poi trasforma in questa preghiera, ecco, una parola ben misurata, perché se la mia bocca, e intendono la mia coscienza che formula la parola, è abitata dalla parola vera, della parola di Dio, allora io posso usare parole ben misurate e commisurate alla situazione, quindi parole di misericordia, parole anche puntuali, a volte anche un po' dure se vogliamo, ma comunque vere, che tendono alla giustizia. Ecco, se io sono abitato dalla parola di Dio, posso in qualche modo sperare che le mie parole siano parole in tal senso. Poi, andando avanti, ecco, mi è parso che per poter approfondire la bellezza di questa mensa, della parola di Dio, farci aiutare appunto dalla parola di Dio. E sempre continuando con il Salmo 119-118, al versetto 105 c'è questa espressione che è molto famosa: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Quanto è vero questo? Se dicevo prima che appunto abbiamo bisogno di parole vere, almeno io sento un profondo bisogno di parole vere per la mia vita, che mi identifichino, parole creatrici. E ricordiamoci sempre che Dio quello che dice fa, Dio parlando ha creato, cioè il parlare di Dio è creare, è creativo. Allora io ho bisogno di parole creative, cioè che danno vita, vitali. Quante parole di morte escono dalla mia bocca e quante parole di morte entrano in me. Allora per quello che ti devo pregare, Signore, metti sulla mia bocca una parola vera, creatrice. E questa parola creatrice vera, cioè creatrice intendo vivificante, che dà vita sempre, è lampada per i miei passi, è lampada per i miei passi, è luce sul mio cammino, perché io possa nel buio della vita e a questo punto anche in quelle situazioni di buio che ci sono nella mia vita, cioè di morte, sia una lampada che illumina, che dà vita, una lampada che vivifica, la luce del risorto. La luce del risorto, che è la parola fatta carne, che è il verbo fatto carne. Allora, non soltanto se io avrò parole di Dio, la parola di Dio nella mia bocca e potrò dirla, potrò esprimerla, non soltanto, ecco questo, mi consentirà di esprimere parole vitali, ma io voglio anche che questa parola sia luce alla mia strada, perché a volte la mia strada è in situazioni davvero difficili, buie. Pensate a quante situazioni buie o complicate noi dobbiamo affrontare giorno per giorno. Allora, qual è la luce che mi guida? È la luce della parola di Dio, la luce vivificante, la parola creatrice, la parola di misericordia, la parola di sapienza. Il verbo di Dio fatto carne che guida le mie decisioni, oppure sono altre parole? Perché il problema è se io non ho la parola di Dio che mi abita, non ho la parola di Dio come luce, inevitabilmente dirò altre parole, perché non sono abituato ad ascoltare la parola di Dio, ascolto altro e quindi ripeto un po' ciò che ascolto. E se non ho come luce la parola di Dio, c'è il rischio che innanzitutto rimanga al buio. Oppure cerchi altre fonti di luce, che sì, magari saranno buone, magari potranno anche spegnersi e lasciarmi al buio e in una strada peggiore di quella di prima, in un luogo sconosciuto. Ecco, la parola di Dio è una lampada che non si spegne mai, che sempre, sempre permetterà di fare luce al mio cammino. E ancora, facendoci aiutare sempre dalla parola di Dio per nutrirci di parola di Dio a questa mensa, che è la mensa della parola di Dio. Isaia capitolo 5, versetti 1 e 3, compreso. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Signore Dio, quante volte io ho fatto l'esperienza di essere assetato e affamato. E tu, che mi stai ascoltando, tu che sei di fronte a me, ecco, in questa relazione che non cessa, ecco, e questo è il bello, no? Noi stiamo cercando di continuare una relazione anche in questa situazione dove siamo limitati, no? Nei nostri incontri, in modo giusto, ovviamente, giustamente, ecco, per poter, venire incontro a quanto chiesto e per poter anche custodire gli altri e custodirci, ecco. In questa relazione, no, dico a te, questa relazione che non si ferma, anche se c'è solo una registrazione, Quante volte sei stato assetato o affamato di cose buone, di cose che saziano, di acqua che disseta? Quante volte ci siamo abbeverati a pozze d'acqua e non a sorgenti pure, a pozze d'acqua stagnante? Quante volte abbiamo mangiato cibo raffermo perché ci siamo accontentati? Ecco, sicuramente, sicuramente la parola di Dio è acqua pura, è cibo sostanzioso, succulento, è vino, latte, ecco, è pane che ci permette di nutrire il più profondo. E tra l'altro c'è questa bellissima immagine. Venite, comprate senza denaro. Noi siamo poveri, non? Come si fa a comprare il dono della parola di Dio, no? Com'è possibile? E questa è una bellezza grande, questa è una possibilità grande. Noi nella celebrazione eucaristica ogni domenica abbiamo la possibilità, noi mendicanti, mendicanti senza un soldo, poveri, perché siamo poveri, poter andare a comprare ciò che ci nutre, la lampada ai nostri passi, la parola vera, il nutrimento vero, il vino e latte, cioè i cibi sostanziosi, senza spesa, in modo gratuito, ma nel senso bello, no, del termine, non commerciale, proprio di una persona che ti vuole bene e ti dà ciò che ha di più prezioso, cioè la sua parola. Ecco, venite e comprate senza denaro. Ecco, io da mendicante, certo che voglio venire alla celebrazione eucaristica, alla messa, perché è lì dove posso comprare anche se non ho niente, anche se non ho niente, perché non ho niente. Ecco, questo è un primo atteggiamento, no, magari, che posso tenere di fronte alla parola di Dio, qualcuno che mi regala la sua parola, io non ho niente per poterla comprare. Ed è bene così, perché la parola di Dio non si può comprare, non posso pretendere che Dio mi parli. Dio mi parla, punto. Ecco, e devo accettarlo come dono. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Quante volte abbiamo cercato nutrimento in ciò che non ci ha dato nutrimento? Relazioni false, relazioni ambigue, relazioni di convenienza, di potere. Quante volte abbiamo comprato cose per riempirci la vita, perché la vita era vuota, perché la bocca era vuota, perché non avevo in bocca, come dicevamo all'inizio, quella parola vera, e la dovevo riempirmi la bocca, perché la mia bocca non può stare vuota, il mio cuore non può stare vuoto, dovevo riempirlo. Quante volte l'ho fatto e l'abbiamo fatto? Dice la parola di Dio: ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, porgete l'orecchio, ascoltate e voi vivrete. Ecco, e questo è uno dei primi atteggiamenti. Non possiamo fare altro che ascoltare se qualcuno parla, o meglio, se vogliamo ascoltare, dobbiamo stare in silenzio. Possiamo anche non ascoltare chi parla, ovviamente, no? Questo è logico. Ma qui Dio ci dice: ascoltate e voi vivrete. Ascoltare è vita. Ascoltare vuol dire possibilità di risorgere, di rialzarsi, di essere ricreati da una parola che è creatrice. Ascoltare può voler dire anche davvero girarsi, no? Verso la fonte che sta parlando, e questo è uno dei verbi classici della conversione, no? Girarsi verso colui che è la parola di Dio, cioè verso Cristo, quindi mettersi alla sua sequela. Questa Quaresima, ascoltare la parola di Dio, ha un significato profondamente di sequela, di conversione, perché mi giro verso chi mi parla e quindi in qualche modo mi fermo dal mio cammino prima di andare a sbattere, cambio strada, semmai lo ascolto, lo seguo mentre parla. Ascoltate e voi vivrete. E poi continua Isaia, sempre al capitolo 55, al versetto 10: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra e senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Isaia 55, versetti 10 e 11. Pensate alla parabola del seminatore, no? Il seme. Certo, il regno di Dio, ma anche la parola, no? che viene seminata, come la pioggia e la neve, come la pioggia e la neve. Qui ancora di più, non è soltanto il seme, è proprio ciò che permette al seme, no, di germogliare, di portare frutto, la pioggia, la neve, no? Pensate al grano che deve stare sotto la neve per poi germogliare. Ecco, qui c'è una grande verità. La parola di Dio fa germinare, la parola di Dio è vivificante e sicuramente non torna in qualche modo, no, a Dio senza aver operato ciò che lui desidera, ciò per cui lui l'ha mandata. È lui che manda la pioggia e la neve, che dona la sua parola con uno scopo: fecondare la terra, far germogliare, cioè dare vita. Ancora qui ritorna questo concetto che vi dicevo, una parola creatrice vivificante. Io, come terra arida, ho bisogno della pioggia e della neve. Ne ho bisogno perché devo poter far germogliare ciò che è dentro di me. Allora, se ti senti in questo momento una terra arida, sconfortata, anche con tutte le preoccupazioni che questo tempo ci consegna, no? Da questo tempo difficile che viviamo in Italia, per questa epidemia, dalla situazione internazionale che sentiamo, per esempio in Siria, da tutte le preoccupazioni che abbiamo a livello personale, familiare. Ecco, noi siamo terra arida, abbiamo bisogno della pioggia e della parola di Dio per poter germogliare, per smettere logiche di morte che ci portano a desertificare la nostra vita, per smettere logiche di morte che ci lasciano nella paura. Signore, manda la tua parola, manda la tua parola, donaci acqua per la nostra arsura. Questa preghiera possiamo farla sempre, perché quante volte ci sentiamo, no, terreno arido. Allora abbiamo visto la parola di Dio, che è una parola da chiedere perché venga messa sulla mia bocca, una parola vera. Possiamo chiedere di non toglierla, no, dalla bocca per poter parlare con parole vere e con parole ben misurate, come abbiamo sentito nel libro di Ester. Sappiamo che se ci nutriamo di parola di Dio, poi pian pianino anche parleremo nel modo bello della parola di Dio. E poi ancora, lampada che illumina, che fa luce nei miei passi oscuri, e soprattutto acqua, neve, che può irrigare il mio terreno a volte asciutto, deserto, sempre. Sempre riferendoci alle relazioni, no? L'altra volta, tante volte mi sono riferito, e anche questa volta. Proviamo a pensare come la parola di Dio, che io ricevo a piene mani nella celebrazione eucaristica, tutte le domeniche, può, se vogliamo, entrare nella mia vita di relazione con gli altri, in famiglia, sul lavoro, con le persone che amo, con le persone che conosco, e trasformarle. Può far germogliare relazioni assopite, può irrigare, può dare luce su relazioni che ancora non vanno tanto bene. Ecco, pensiamo sempre a questo. Io sono convinto che qualche volta la domenica ti rimane quella parola particolare e dice: certo, questa illumina la mia situazione. Magari a volte è una parola un po' dura, no? Che fa un po' male, però sai che sta facendo verità in quella tua situazione. Ecco, quella parola lì, se ti rimane alla mente, o magari perché ti sei portato a casa il foglietto, no, della domenica, semplicemente tienila quella parola, tienila, perché se ti rimane in mente, se fa un po' male, magari sta cercando di fare verità, di pulire una ferita, oppure magari può essere una parola che ti dà tanta consolazione perché in quel momento è balsamo, è olio. E allora conservala, ricordala, scrivila, scrivila, no? La parola di Dio va a volte conservata in un modo particolare, va scritta perché poi darà frutto a suo tempo. Adesso ti dice qualche cosa, ma poi ti dirà altro. Ecco, e poi ancora andiamo al profeta Amos, capitolo 8, versetti 11 e 13. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione ad oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno, In quel giorno verranno meno per la sete le belle fanciulle e i giovani. Ecco, Amos, capitolo 8, versetti 11 e 13. Verranno giorni, oracolo del Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore. Quanto è vera questa parola di Amos. Quanto è vera. E voi considerate questi, i profeti sono coloro che nascono dalla parola di Dio, una parola che li chiama. Li chiama dalla loro esistenza, a volte normale, tranquilla, e li ricrea, li riplasma per una missione particolare. I profeti sono la voce di Dio, sono coloro che dicono la parola di Dio al popolo. Ecco, c'è un legame strettissimo tra i profeti e la parola di Dio. La parola di Dio viene mangiata dai profeti, a volte gli fa male nelle viscere, sembra dolce all'inizio, ma poi fa male dentro. Però non possono farne a meno di mangiare questa parola di Dio che li ha creati prima, li ha chiamati all'esistenza e poi trasformati, resi duri a volte come porte di bronzo, li ha creati come frecce appuntite, li ha ricreati come frecce appuntite. Ecco, la parola di Dio che trasforma la vita di questi uomini che si sono messi all'ascolto, appunto, si sono lasciati provocare da una parola di Dio. Si sono lasciati provocare nel senso del termine, cioè chiamare proprio. Allora verranno giorni in cui invece così, di avere fame di cose, avremo fame della parola del Signore. E se era vero ai tempi di Amos, lo è vero, drasticamente vero anche oggi. Voi pensate un po', proviamo a metterci così un attimo in verità, e lo faccio io per primo, quanti appetiti abbiamo e con quante cose dobbiamo saziare i nostri appetiti, ma alla fine non siamo sazi e non abbiamo neanche più fame di quelle cose che sembrava ci potessero nutrire, o che ci hanno nutrito per un po', ma poi ci hanno lasciato quel gusto stucchevole perché sono sempre ripetitive, sempre le stesse cose, no? Intendo atteggiamenti, consuetudini, desideri più o meno così esauditi. Ognuno sa, no, quali sono i propri appetiti e quale cibo cerca che sembra in qualche modo saziare, ma poi non sazia. E quanta fame e sete di parola di Dio, di ascoltare la parola del Signore. Anche chi non lo sa, anche chi non lo sa, ma è triste. Ha fame e sete di ascoltare la parola del Signore, che lo potrebbe ricreare, rivivificare. Anche chi non conosce la parola di Dio ha sete e fame della parola del Signore, di ascoltare la parola del Signore, perché quella parola lo può rendere vivo. Ecco perché non si può fermare l'annuncio, come dirà San Paolo, non è pensabile, no? La fede nasce dall'ascolto, la fede. Intendiamo proprio la rinascita alla vita, no? La fede nasce dall'ascolto. Ecco perché la Chiesa non può non annunciare. Papa ce lo ripete tante volte, lo troverete anche nel contributo del foglietto che troverete insieme a questo mio contributo. Ecco, non è possibile che la Chiesa non annunci. Primo perché deve annunciare a se stessa, io devo annunciare a me parole di vita perché io ho bisogno di ascoltare parole di vita, perché io ho fame e sete di parole del Signore. Ecco, questo è indubbio. Ma poi perché c'è tanta gente che non ha mai ascoltato e che ha bisogno in questo momento di ascoltare le parole di vita. E allora, Signore, se siamo in questo tempo, e lo siamo in questo tempo, in cui c'è la carestia, ecco, è perché abbiamo fame, no, di parola di Dio, donaci uomini e donne, no, che possano sempre vivere per la parola di Dio, vivere ogni giorno a servizio della parola di Dio, dell'annuncio della parola di Dio. Ecco, penso a tanti di noi, ai catechisti, ma ognuno di noi, quando nella propria famiglia, nel proprio luogo di lavoro, annuncia un pezzettino di parola di Dio. Ecco, quando facciamo questo, noi leniamo un po' la sete e diamo un po' da mangiare, anche a chi magari non lo vorrebbe, in senso, no, ma queste cose non mi interessano. Certo, rispettiamo la libertà degli altri, non è questa la logica, però sono convinto che seminando, no, piano piano, dando quelle piccole porzioni di parola di Dio, poi qualcuno dice: ma io questa cosa non l'avevo mai mangiata, Questa cosa non l'avevo mai bevuta, mi sta saziando veramente. Quando ciascuno di noi fa questo, che sia catechista, prete, frate, o davvero senza nessun mandato, no? Ecclesiastico, però come cristiano, in quanto sacerdote, no? Nel suo battesimo che annuncia la parola di Dio, profeta anzi, che annuncia la parola di Dio, secondo il suo ministero profetico, ecco, sicuramente fa un servizio a questa umanità. Ecco, e vorrei concludere in questo modo. Dio parla, Dio parla. Io ascolto, punto di domanda, io rispondo. Ecco, pensate alla liturgia. C'è un dialogo, c'è Dio che parla e io in qualche modo rispondo, non soltanto con le acclamazioni, ma ad esempio con la preghiera dei fedeli, che dovrebbe e nasce dall'ascolto della parola di Dio. Meditata, ruminata e poi nasce la preghiera. Quindi c'è questo dialogo, Dio parla, io ascolto, io rispondo. Ecco, la liturgia e soprattutto la liturgia eucaristica è il luogo adeguato, migliore, dove c'è maggior contatto, anche proprio in termini di quantità. A volte non abbiamo tempo a casa di poter ascoltare, leggere, meditare così tanta parola di Dio come c'è nella liturgia eucaristica domenicale. Dovremmo ricavarci ogni giorno un po' di ascolto della parola di Dio personale, ma non per un dovere morale, devo, ecco, in qualche modo così, che arriva dall'alto. Devo perché se voglio nutrirmi, per tutto quello che abbiamo detto prima, se voglio nutrirmi di cose vere, di cibo sostanzioso, o mi nutro di parola di Dio, o la mia fame devo andarla a saziare da qualche altra parte, e poi Dio solo sa di cosa mi nutro. Ecco, dicevo, la liturgia è il luogo dove effettivamente, no, c'è questo contatto copioso con la parola di Dio. Ecco, la celebrazione di Dio è la celebrazione eucaristica è questo luogo, approfittane. Approfitta del luogo principale, principe, prioritario per l'incontro con la parola di Dio. Ecco, in ordine di tempo, no, se pensiamo alla liturgia. Ecco, l'incontro con la parola di Dio è il primo evento, ovviamente dopo la liturgia penitenziale. È la prima grande mensa alla quale possiamo partecipare e c'è un imperativo, ascolta, cioè stai un attimo in silenzio. E qui veniamo a questo altro tema che viene sempre trattato nel foglietto che troverete, il tema del silenzio. È ovvio che se io voglio ascoltare qualcuno che parla, devo fare silenzio dentro di me, ci deve essere silenzio per poter accogliere quella parola, perché quella parola possa risuonare. E pensate a questa immagine bellissima. La parola di Dio nasce dal silenzio, o meglio, nel silenzio la parola di Dio, lo Spirito, aleggiava sulle acque. E Dio disse parola e le cose furono create. Ecco, la parola di Dio. Lo spirito che aleggia, questa capacità, no, della parola di Dio creativa nel silenzio. Ecco perché nella liturgia ci sono anche questi spazi di silenzio, per poter ascoltare la voce dello spirito, rivivere quell'esperienza creatrice all'inizio dei tempi che è tipica della parola di Dio. Allora rendiamo grazie a Dio perché, ecco, Dio parla nella celebrazione eucaristica. Noi abbiamo un Dio che è in relazione con noi, che parla al suo popolo. Un Dio che non si stanca di noi, ecco, non ci toglie la parola. Questo a volte noi usiamo, no? Noi abbiamo tolto la parola a quella persona perché non vogliamo più avere niente a che fare. Ecco, Dio non lo fa mai. Dio non ci toglie la parola. Noi possiamo provare quella fame, quella carestia, che diciamo, ma Dio non ci toglie la parola, siamo noi che ci allontaniamo. Allora, se Dio parla al suo popolo, al popolo di Dio, appunto, a noi, io voglio, ecco, insieme con voi essere il popolo che ascolta e che risponde. Grazie per l'attenzione, grazie per la vostra presenza, perché è presenza comunque, è vicinanza e ci teniamo uniti davvero nella preghiera, non è un modo di dire, ma una realtà vera. Ci teniamo uniti nel ricordo e a presto, ogni bene.